Signor Generale,
signore e signori, in qualità di capo sezione di sicurezza dello Stato Maggiore dell'Esercito, quello che illustrerò oggi, anche in considerazione degli interventi precedenti, sarà l'aspetto concettuale e procedurale di collegamento appunto con il lavoro che poi le ditte fanno anche per consentirci di lavorare meglio, dando un taglio abbastanza concreto a tutto quello che dirò. Per fare questo ovviamente ho necessità di fare un veloce, un rapido inquadramento di premessa su quello che sono i compiti dell'esercito e in generale delle forze armate. La prossima. La legge stabilisce che le forze armate hanno compiti tra i quali preminenti è la difesa dello Stato. In particolare la difesa dello Stato è una difesa degli interessi vitali del Paese. E qui è necessario un piccolo inquadramento per capire quali sono le misure di protezione che poi noi andiamo ad adottare in ambito forza armata. Ormai una consolidata situazione geopolitica del continente europeo ci consente, grazie anche all'integrazione con alcuni paesi limitrofi, di considerare estremamente improbabile un attacco su larga scala al territorio nazionale. Di contro permangono probabili minacce a carattere asimmetrico, con la possibilità di azioni di limitata portata, dimostrative, coercitive e soprattutto volte a influenzare la volontà e i comportamenti del paese in situazione di crisi. In tale quadro, la successiva, la difesa degli interessi vitali del Paese si concretizza in due attività distinte. La prima è la protezione di obiettivi sensibili nazionali, con il concorso diretto alle autorità di pubblica sicurezza finalizzate alla vigilanza di infrastrutture particolarmente importanti, pensiamo ad aeroporti, centri di comunicazione, linee ferroviarie, ovvero di rinforzo alle forze di polizia per esigenze di particolare rilievo. E di questi giorni le operazioni strade sicure e strade pulite, per esempio, sia per l'emergenza rifiuti a Napoli che per l'emergenza di sicurezza nei centri urbani. Ma soprattutto, entrando nel vivo dell'argomento di oggi, la salvaguardia dello strumento militare, ovvero di un'adeguata protezione del personale e degli assetti necessari per eseguire i compiti assegnati. Entrando nel vivo quindi del tema odierno, il concetto di salvaguardia del strumento militare rientra nel concetto più ampio della protezione delle forze. Tale concetto, per le unità che sono schierate in teatro operativo, è di diretta competenza della Force Protection e in teatro operativo è mirato a ottenere il cosiddetto rischio zero nell'impiego delle forze in operazioni militari, in quanto ormai i paesi occidentali non tollerano la possibilità di perdite in queste operazioni. Per quello che riguarda invece le misure di protezione in patria, i servizi ausiliari di vigilanza, portierato e custodia, che rappresentano le attività condotte in situazioni di normalità e connesse quindi con la vita e l'ordinario funzionamento delle nostre installazioni, richiedono, non configurandosi come attività di protezione delle forze di esclusiva competenza dei militari, la possibilità di uno spettro maggiore di intervento che comprenda anche, per esempio, per la loro natura di servizio ausiliario, il personale civile opportunamente qualificato, personale che può essere tratto sia dall'amministrazione difesa in base alle mansioni specifiche di tale personale e sia con l'ausilio di istituti di guardiania privata. Naturalmente questo è vincolato fortemente dalle possibilità di bilancio e dalla necessità, qualora avvenga, di non distrarre forze militari nel controllo, nella sorveglianza delle infrastrutture. Passando alle misure di sicurezza materiale, prossima slide, specifiche per ciascuna installazione, esse devono essere realizzate, come già si accennava in qualche intervento precedente, attraverso una sequenza ordinata di barriere fisiche e procedurali, che consentono, secondo il principio della difesa in profondità, di escludere o ritardare l'accesso all'infrastruttura di soggetti esterni all'organizzazione, naturalmente in attesa che possa intervenire, con i tempi stabiliti dal comandante, il personale di servizio, di vigilanza o di sorveglianza. Queste misure possono essere distinte principalmente in due tipi di misure: di deterrenza, pensiamo per esempio alla volontà di colpire, alla necessità di colpire la volontà di offesa di elementi ostili, per esempio attraverso una comunicazione esterna, cartelli dissuasivi, o all'attività informativa di prevenzione in collaborazione con le forze di polizia. Vi sono poi misure di difesa attiva che devono contenere o addirittura annullare la capacità di offesa di elementi ostili. Attraverso la misure di difesa passiva, pensiamo all'illuminazione, all'ostacolo naturale e artificiale, all'occultamento, all'inganno o alla fortificazione campale. E, andando più nel concreto, al rafforzamento delle strutture, alla corazzatura delle porte, a dispositivi elettronici anti-intrusione o di allarme o alla creazione anche di aree di rispetto intorno all'infrastruttura. Vi sono poi delle misure di difesa attiva, quali il controllo del personale dei mezzi negli accessi, le ispezioni e l'osservazione a vista o optoelettronica di aree e settori di rispetto. Proseguendo nello scopo di uniformare i comandanti nelle loro decisioni, lo Stato Maggiore dell'Esercito ha emanato delle direttive volte a fornire degli elementi di riferimento per i comandanti. Tali direttive, che sono delle disposizioni a carattere generale che poi vengono adattate alla singola realtà locale, servono a disciplinare i servizi di vigilanza e di sorveglianza limitatamente al tempo di pace e in territorio nazionale. Il concetto fondamentale della direttiva che è stata emanata dallo Stato Maggiore dell'Esercito e alla quale fanno riferimento le infrastrutture gestite dalla Forza Armata è quella di garantire la sicurezza delle installazioni attraverso regole valide ed applicabili anche in casi in cui non si disponga di tutto il personale che ogni comandante auspica di avere. Quindi ecco qui che sorge l'importanza del fattore umano, indubbiamente decisivo nell'ambito delle infrastrutture, ma anche l'aiuto notevole della tecnologia che ci consente di impiegare in maniera bilanciata sia gli uomini che gli strumenti. L'adozione di una serie di provvedimenti tecnici l'adozione di una serie di provvedimenti tecnici che è basata appunto sulla combinazione di queste barriere fisiche o procedurali, nella considerazione che la sicurezza delle installazioni militari non può essere garantita solo dalla quantità del personale, richiede alcuni provvedimenti di carattere anche organizzativo, per esempio la riduzione o l'accorpamento di aree vitali critiche in ciascuna installazione, collegamenti con centrali delle forze di polizia o altre sale operative di forza armata o numeri di emergenza, la disponibilità di sistemi di videosorveglianza almeno per le aree vitali e critiche, un'adeguata protezione delle aree con allarmi e sensori vari, misure di protezione fisica e procedure di sicurezza, soprattutto interne, che siano semplici, facilmente applicabili e adeguatamente severe, soprattutto grazie al controllo e alla scrupolosa osservanza da parte del personale. Nei criteri fondamentali di ispirazione della direttiva abbiamo una combinazione, diciamo così, tra l'economia delle forze, quale costante valutazione del rapporto costo-efficacia, tra le forze impiegate e il bene che intendiamo proteggere. Quindi è inutile stabilire in maniera rigida un sistema di protezione se non è attagliato alla categoria o all'infrastruttura che si va a proteggere. Per questo si è stabilita una certa flessibilità anche, che in precedenza non esisteva in ambito Forza Armata, o comunque era molto limitata, che è relativa all'impiego delle risorse disponibili, per contrastare i livelli di minaccia ipotizzati, lasciando al comandante quindi la possibilità di organizzare il dispositivo, fissando solo il numero massimo del personale che può essere impiegato nell'ambito della struttura. Un tipo di specializzazione che limiti la vigilanza armata all'installazione dove sono custoditi i materiali sensibili, trovando altre forme di sorveglianza per quei depositi o infrastrutture non attive o che non contengono materiali particolarmente sensibili. La successiva, questa è quella appena trattata. Le installazioni militari ai fini della sicurezza, comprese le strutture temporanee, pensiamo anche alle zone di accampamento, aree addestrative, poligoni o zone di parcheggio, sono suddivisi in classi di sicurezza, come già era stato accennato prima per le categorie, sulla base di tre principali parametri: la vulnerabilità, il rischio accettabile e l'impatto sulla pubblica opinione. Passiamo alla successiva. Allo scopo di definire quindi le modalità di svolgimento dei servizi, non tutte le installazioni hanno la stessa caratteristica. Qui ho messo alcuni esempi di installazioni attive e non attive, con eventuali modalità di sorveglianza o di strumenti di vigilanza utilizzabili. Allo scopo inoltre di calibrare le misure di sicurezza alle reali esigenze di ciascuna installazione, bisogna individuare nell'ambito dell'installazione delle aree interne a cui associare dei livelli decrescenti di vigilanza o di sorveglianza. Quindi anche all'interno dell'infrastruttura la situazione può modificarsi radicalmente. Ecco perché a monte va fatto uno studio, una valutazione dei rischi e di quello che si deve proteggere. Nella lastrina successiva possiamo vedere le principali tre aree che sono considerate, almeno in ambito Forza Armata, nello stabilire un piano di sicurezza, un piano di difesa di un'infrastruttura. Quindi delle aree vitali, ci sono alcuni esempi, aree critiche e delle aree sensibili con locali, per esempio per l'elaborazione automatica dei dati, con depositi di carburante o altre zone che possano avere una particolare sensibilità. Il sistema di sicurezza di un'installazione militare comprende quindi, oltre all'organizzazione di vigilanza e sorveglianza, anche un complesso di componenti, dispositivi ed apparati concettualmente raggruppabili nei seguenti moduli, variamente presenti nelle differenti categorie di installazione, e li vediamo nella prossima slide. Abbiamo un modulo di controllo, accesso e supervisione dei sensori, detta centrale controllo sicurezza installazione, un modulo eventualmente videocontrollo TV a circuito chiuso e dei moduli allarmi e sensori vari. Adesso non entrerò nel dettaglio di ogni singolo modulo, anche perché il tempo è limitato, però tanto per avere un'idea delle caratteristiche che devono avere ogni singolo modulo, per quanto riguarda per esempio la centrale di controllo sicurezza interna dell'installazione, che normalmente è ubicata anche nei pressi dell'ingresso o dell'accesso principale all'installazione, vi devono essere dei vetri antiproiettili, quindi parliamo anche di misure fisiche concrete, porta blindata apribile dall'interno del locale, sistema di riconoscimento del personale che intende accedere dal ben noto spioncino di un tempo o finestra con vetro antiproiettile a videocitofono con ampia visuale, eccetera. Sistema di condizionamento termico interno e alimentazione elettrica di emergenza che non va mai trascurata. Uno spazio per almeno due operatori e la possibilità di collegamenti diretti, preferibilmente automatizzati, con le centrali operative o i numeri di emergenza che ogni singolo comandante stabilisce. Infine, e questo è grazie a Dio, è un'evoluzione che ci è tornata particolarmente comoda, un personal computer che funzioni da monitor a scansione e che gestisca i segnali provenienti sia dalle telecamere e sia eventualmente da altri sensori o da altre segnalazioni. Passando rapidamente alle conclusioni, la sicurezza, come si è potuto vedere, rappresenta un'esigenza primaria per ogni organizzazione, ma tornando al fattore umano e anche al fattore economico, costituisce comunque un considerevole onere in termini di risorse economiche, di provvedimenti organizzativi e di impiego del personale. Per uno strumento militare, quale quello odierno, che è basato su una completa professionalizzazione del militare, diventa particolarmente delicato e sensibile l'aspetto dell'impiego del personale, che non accetta sempre di buon grado di essere chiamato a svolgere mansioni, fra virgolette, non operative, ma comunque indispensabili, quali quelle routinarie riguardanti la vigilanza e la sorveglianza. E questo è un fattore di cui bisogna tener conto. È necessario pertanto compiere ogni sforzo per individuare e promuovere soluzioni che eliminano le carenze organizzative, contengano le spese di funzionamento e garantiscono comunque un livello di sicurezza adeguato e continuo. In conclusione, è importante che il livello di efficacia di un sistema di sicurezza sia determinato dal prodotto e non dalla somma dei singoli fattori, quindi a partire da quello umano ai sistemi elettronici, le misure passive e attive di protezione. Pertanto, nella ricerca delle soluzioni alternative, è necessario non tralasciare alcun elemento. In tale ottica, ben venga ogni sforzo che risulti indispensabile a ricercare e promuovere l'impiego di risorse umane qualificate unitamente a soluzioni alternative, quindi opportunità offerte dall'innovazione tecnologica. Ho terminato, grazie.